7 idee di sinistra per governare i vincoli economici di Niccolò Villanca. Oggi l'economia di un paese è sottoposta ai diktat di organismi internazionali e alle pressioni dei mercati finanziari, ma una politica economica di sinistra è ancora possibile. Ecco come anticipiamo un brano dal volume Eguaglianza e Inclusione, idee per un programma di sinistra di Niccolò Villanca, Manifesto Libri, da oggi in libreria. Anticipiamo un brano dal volume Eguaglianza e Inclusione, idee per un programma di sinistra di Niccolò Villanca, in uscita per Manifesto Libri di Niccolò Villanca. Oggi l'economia di un paese è sottoposta ai diktat di organismi internazionali o sovranazionali e alle pressioni dei mercati finanziari, al punto che si può dubitare che esistano ancora i margini discrezionali per disegnare e attuare una politica economica. In questo quadro, per fortuna, alcune buone idee possono rispondere alle esigenze della sinistra. Qui ne presento brevemente 7, senza entrare in particolari tecnici né in valutazioni dettagliate della loro efficacia. Ritengo che si tratti di proposte valide in parte tra loro alternative e che esse siano praticabili nelle condizioni date. Esse contribuiscono quindi a dare respiro ampio a un programma di sinistra spesso accusato di utopismo e velleitarismo. La prima proposta si chiama moneta fiscale, uno strumento monetario a circolazione interna complementare all'euro che apre alla possibilità di combattere disoccupazione e stagnazione malgrado i vincoli appena menzionati. La moneta fiscale è un titolo statale di credito elargito gratuitamente con cui il possessore, persona o impresa potrebbe pagare una quota delle tasse dopo un certo lasso di tempo. Si tratta quindi di uno sconto fiscale dilazionato garantito dallo Stato, non rimborsabile in euro e che non dovrebbe costituire una voce del debito pubblico. Rappresentando un diritto certo a un beneficio fiscale futuro, questo titolo sarebbe venduto da chi cerca liquidità e acquistato da chi cerca sconti fiscali. Lo si potrebbe dunque convertire in euro al suo valore attualizzato. Sarebbe distribuito in proporzione inversa al reddito delle persone, così da elevare i loro consumi, e proporzionalmente al numero dei dipendenti delle imprese per ridurne in maniera significativa il costo del lavoro e innalzarne la competitività. In condizioni di sottoimpiego dei fattori di produzione, l'economia sarebbe stimolata grazie al moltiplicatore keynesiano dal nuovo potere d'acquisto così creato. Ciò compenserebbe alla scadenza di questi titoli la contrazione del gettito causata dallo sconto fiscale con il maggior prelievo lordo generato dall'espansione ed eviterebbe l'aumento del debito pubblico. La seconda proposta prende le mosse da un dato che smentisce la vulgata neoliberista secondo cui lo Stato invade esageratamente l'economia, sommando ogni livello di governo e ogni tipo di attività. Gli occupati nel settore pubblico italiano sono 3.350.000, molto meno numerosi di quanto siano in paesi comparabili al nostro per dimensioni e livello di sviluppo. In Francia sono circa 6.200.000 e nel Regno Unito circa 5.800.000. Persino negli Stati Uniti il numero di dipendenti pubblici civili pro capite è più alto che in Italia di circa il 25%. Non di meno, un'amministrazione pubblica di adeguate dimensioni e con personale qualificato costituisce un aspetto decisivo del benessere sociale, fornendo servizi riguardanti la giustizia, la salute, la formazione o la tutela del territorio e dei beni culturali. Occorre pertanto assumere 1 milione di giovani con un livello di istruzione medio o alto. Il costo totale dell'intervento straordinario oscilla tra i 15 e i 20 miliardi l'anno, considerando che il costo pro capite medio degli assunti è di circa 20.000 euro annuali, con una retribuzione netta di circa 1.200 euro mensili per 13 mesi, includendo gli oneri sociali, ma non quelli fiscali. Esso va finanziato mediante un'imposta patrimoniale sulla ricchezza finanziaria, non sugli immobili. Questa imposta temporanea e legata a una chiara finalità prevede un'esenzione fino a 143.000 euro per nucleo familiare e per i redditi superiori aliquote marginali progressive tra lo 0,23 e il 7,78 per 1.000, ossia comunque inferiori al 1%. Assunzioni realistiche sull'effetto moltiplicativo dell'immissione dei redditi dei neoassunti sull'economia suggeriscono che dopo 3-5 anni il nuovo gettito ordinario dovrebbe consentire il ritiro della nuova imposta. Il controllo del progetto e delle assunzioni va assegnato a un'apposita agenzia di riconosciuta reputazione e professionalità. Stiamo insomma prospettando una politica occupazionale che, accrescendo l'efficienza dell'economia, non a carattere assistenziale, migliorando il benessere dei cittadini, può riscuotere ampio consenso, è coperta mediante imposte che non riducono la domanda interna e non aumentano il costo del lavoro. Un altro grande vincolo economico dell'economia italiana è il debito pubblico, che oggi veleggia intorno al 133% del PIL. È un debito che, creato soprattutto negli anni 1980, schiaccia ogni spazio di manovra della politica fiscale. Tuttavia, da oltre un ventennio il nostro paese genera avanzi primari, gli eccessi del prelievo fiscale sulla spesa pubblica, interessi sul debito esclusi. Ne segue che il debito continua a pesare e a crescere non per deficit eccessivi, quando le uscite annuali superano le entrate, bensì per interessi eccessivi. Una strategia percorribile consisterebbe nel nazionalizzare una parte del debito. Le banche italiane, sia commerciali che pubbliche, chiederebbero finanziamenti alla Banca Centrale Europea, che è in grado di fornirli ad un costo vicino allo zero. Lo Stato accenderebbe prestiti di lunga durata non più sul mercato finanziario, che è speculativo per sua natura, bensì con le banche nazionali, che li potrebbero proporre a tassi di interesse minori. Inoltre, secondo le regole di Basilea, i prestiti allo Stato sono classificati come sicuri, non richiedono di essere coperti da un incremento di capitale della banca prestatrice e possono anche essere utilizzati come collaterali presso la Banca Centrale Europea. Così le banche avrebbero un miglior rapporto capitale fratto rischio e potrebbero anche offrire più credito all'economia reale. La quarta proposta consiste nell'affrontare l'enorme evasione fiscale, due o tre volte maggiore di quella dei paesi confrontabili con il nostro, che connota il fisco italiano. Occorre un sistema che renda obbligatoria e generalizzata la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle fatture IVA emesse dai contribuenti contestualmente al loro invio ai clienti, e un sistema di ritenute alla fonte generalizzato per i redditi di lavoro autonomo ed impresa, che sia compiuto dall'acquirente in occasione di ogni transazione e che venga compensato con le ritenute da lui subite sulle vendite effettuate e con qualsiasi altro versamento di imposte e contributi dovuti, evitando così ogni problema di liquidità. Queste misure potrebbero in pochi anni recuperare tra i 50 e i 100 miliardi di euro, ma soprattutto mostrerebbero che uno degli attori, l'autorità pubblica, non accetta più la logica del gioco al ribasso. La successiva proposta nel quadro politico-istituzionale oggi esistente in Italia è il reddito di inclusione sociale RAIS, avanzata dall'Alleanza contro la povertà. Si tratta del progetto di un reddito minimo universale, un sostegno monetario destinato a tutte le famiglie in grave povertà, non soltanto ai disoccupati e ai working poor, collocato in un piano quadriennale nel quale il legislatore e il governo assumono impegni stringenti circa le tappe dell'estensione graduale degli ammissibili, retto da obblighi reciproci, poiché l'osservanza degli impegni individuali di inserimento è condizione per continuare a fruirne. La sesta iniziativa è finalizzata a recuperare in parte, nel quadro europeo attuale, la sovranità democratica sulla politica monetaria. È ben noto che la Banca d'Italia ha poteri limitati a favore della Banca Centrale Europea. Tuttavia il suo potere ispettivo sul nostro sistema finanziario rimane cruciale, così come è importante il suo voto nel Board Europeo dei Banchieri Nazionali. Occorre che la banca torni di proprietà pubblica, mentre oggi le quote proprietarie maggiori appartengono a banche private, che il suo governatore sia nominato dal nostro Parlamento con maggioranza qualificata e che renda conto del suo operato al Parlamento stesso. Sarebbe un provvedimento capace di contrastare parzialmente la tendenza, solo in apparenza irrefrenabile, al distacco dei luoghi della finanza dall'influenza popolare. Infine, la settima misura di politica economica che allenterebbe vincoli economici che appaiono scontati dovrebbe detassare fortemente il lavoro e tassare il resto. In Italia, l'imposta dedicata a redistribuire il carico fiscale è l'IRPEF, l'85% del cui prelievo incide soltanto sul reddito da lavoro dipendente. Non basta rimodularne aliquote e scaglioni, ne occorre una riforma che riduca le aliquote e, insieme, la giungla delle agevolazioni fiscali che abbassano la base imponibile. Al riguardo sono state formulate proposte precise e convincenti. Una, particolarmente semplice e persuasiva, prevede un IRPEF 10-72, come nel 1973, ai tempi in cui governava la Democrazia Cristiana. Chi guadagna 1.200 euro al mese paga il 10%, oggi versa il 23%, mentre chi incassa oltre 310.000 euro mensili paga il 72%, oggi versa il 43%. L'IVA ordinaria starebbe al 19%, mentre quella sui beni di lusso salirebbe al 38%. Come accade in Francia, le rendite finanziarie verrebbero tassate dal 26 al 34,5%. Infine, avremmo una tassa progressiva di successione su patrimoni superiori a 300.000 euro.